La consulenza. Benessere e salute.
Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Oggi parliamo, come vi ho già anticipato, alle 12:15 dell'ipertensione arteriosa essenziale, ovvero la pressione alta, che è una condizione clinica molto diffusa. Colpisce circa il 20% delle persone nei paesi industrializzati che sovente ignorano il fatto di avere la pressione alta, perché questa situazione clinica non dà disturbi, non dà sintomi e viene in genere scoperta casualmente durante un esame medico. Comunque, una volta individuata, l'ipertensione va assolutamente tenuta sotto controllo, perché provoca danni importanti alle arterie, agli organi, complicazioni cardiache e vascolari. La cura farmacologica della pressione alta non è sempre facile. Accanto a questa cura farmacologica occorre anche adottare uno stile di vita sano, evitando il fumo e l'alcol, riducendo il sale, svolgendo attività fisica. A Benessere e Salute ospitiamo il dottor Curzio Solca, specialista in medicina interna e nefrologia, consulente della clinica luganese Moncuco e del centro dialisi che è sito di fronte alla clinica. E al dottor Solca spetterà quindi il compito oggi di inquadrare la problematica dell'ipertensione essenziale, la più diffusa, ma anche velocemente dell'ipertensione secondaria, molto più rara, e poi parlare della terapia medicamentosa e non. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
E bentornato quindi ai microfoni della Rete 1, era già con noi prima della una. Direi di iniziare proprio con una domanda fondamentale: a partire da quale età bisogna misurare la pressione?
Ma non c'è propriamente un'età, a dire la verità. Anche quando un giovane va dal pediatra, il pediatra potrebbe saltuariamente misurare la pressione e valutare se la pressione è corretta. È vero che a partire dai 30 anni, ogni 2-3 anni effettuerei una misura della pressione, dai 40 anni annualmente, perché il rischio poi aumenta in maniera abbastanza veloce.
E tra l'altro noi parliamo sempre come dell'aumento della pressione arteriosa, della pressione alta, come una condizione inevitabile con il decorrere degli anni, però diciamo che questa è una convinzione errata, perché ci possono anche essere dei giovani, addirittura dei bambini con la pressione alta. Che cosa sono? Bambini che appartengono a famiglie che hanno sviluppato una predisposizione genetica?
Ci sono sicuramente questo tipo di bambini con malattie genetiche che alzano la pressione. Purtroppo però nel mondo occidentale si vede un altro tipo di giovani già obesi che sviluppano effettivamente già in età preadolescenziale delle pressioni elevate. E purtroppo è così.
E ora quindi ritorniamo proprio a quella che è la distinzione fondamentale fra ipertensione essenziale, che è la più diffusa e colpisce una percentuale elevata della popolazione, da noi il 20%, ma in altri paesi addirittura di più, dottore.
Sì, può arrivare anche fino al 40%, dipende anche dagli stili di vita.
E nei paesi sottosviluppati questa condizione clinica è sconosciuta? O non si sa?
Attenzione, nei paesi sottosviluppati l'aspettativa di vita è in aumento anche abbastanza rapidamente. Questa condizione clinica è magari sconosciuta perché non viene investigata, ma quando si va a vedere anche loro di vita occidentale tendono a sviluppare esattamente le stesse malattie che noi abbiamo. Ci sono però, è vero, delle popolazioni particolari che tendono a mangiare senza sale, come per esempio gli Yanomano in Sud Venezuela, che con l'aumentare dell'età in verità non mostrano una tendenza all'aumento della pressione arteriosa.
L'ipertensione essenziale è la forma più diffusa, le cause non sono proprio ancora del tutto note, ed è per questo che questa ipertensione essenziale viene considerata una malattia multifattoriale.
Giusto. Le cause, non esiste una sola causa, esistono componenti genetiche, esistono delle cause ambientali, esistono delle abitudini di vita, e tutte assieme causano lo sviluppo dell'ipertensione con l'avanzare dell'età.
È più diffusa negli uomini che nelle donne in genere, soprattutto
sì,
sotto
genere,
i 50 anni sì. Sono più gli uomini colpiti, come mai?
Ma
Non si sa.
No, non è che non si sa, anche legato anche allo stile di vita, al fatto che la donna è protetta fino all'arrivo della menopausa, soprattutto protetta contro le complicazioni cardiovascolari.
Ed è spesso associata ad altri fattori di rischio come il colesterolo alto. Non sempre chi ha la pressione alta ha il colesterolo alto, però spesso accade così.
Sì, soprattutto a margine della cosiddetta sindrome metabolica, con poi l'insorgenza del diabete. Con l'avanzare dell'età anche queste malattie diventano più frequenti e quindi molto spesso troviamo poi l'ipertensione che le accompagna.
Invece l'ipertensione secondaria, arteriosa secondaria, che non è quella essenziale, è molto più rara, riguarda circa il 5% dei casi di ipertensione ed è dovuta a malattie sottogiacenti.
Sì, è molto più rara, sì, però quando ci sono pazienti con giovani o pazienti con un'ipertensione importante, allora diventa molto più frequente questa malattia. E con l'andare del tempo devo dire che negli studi, soprattutto negli studi degli specialisti di ipertensione, troviamo sempre più casi di ipertensione secondaria. Secondaria perché? Perché è secondaria ad una malattia. Il problema è che, come detto, se non la si tratta immediatamente si cronicizza e alla fine, tolta la malattia primaria che sta causando l'ipertensione, purtroppo l'ipertensione resta, o almeno non possiamo normalizzare completamente la pressione.
Ricordiamo ancora quali sono i valori normali della pressione, quando la pressione deve essere tenuta sotto controllo, quando invece bisogna intervenire con una terapia medicamentosa. Forse prendiamo anche in considerazione le diverse classi di età, perché per quanto attiene alla terapia c'è una grande discussione fino a quando, fino a che età curare le persone anziane.
Allora, per quanto riguarda i bambini, i giovani, ci sono delle tabelle per sapere come e qual è la pressione normale. Raggiunta l'età adulta, molto semplicemente si dice che una pressione ottimale è 115-75, quindi sotto 120-80, ottimale. Ovviamente se si scende troppo poi si cade nell'ipotensione, mentre una pressione, l'ipertensione vera e propria inizia al di sopra dei 140-90. Tra questi due valori c'è una cosiddetta zona grigia che, a dipendenza delle linee guida dei vari paesi, può essere chiamata preipertensione oppure pressione arteriosa normale.
Lei ha detto ottima 115-75, però molto buona è anche 120-80.
Certo che è molto buona, per quello che le dico.
E quindi si cura a partire da che valori?
Solitamente si cura a partire dai 140-90, con qualche eccezione.
Ecco, questo è un aspetto molto interessante, con qualche eccezione se non ci sono altri fattori di rischio, perché se è chiaro, se uno è in sovrappeso, se ha il diabete, se ha il colesterolo alto, i trigliceridi alti, si cura.
Allora, se un paziente ha del diabete o ha una malattia renale o ha un aneurisma dell'aorta addominale, ebbene, questi pazienti le pressioni devono essere molto più basse di 140-90, devono essere sicuramente al di sotto di 130-80, e allora qua già per valori superiori ai 130-80 si interviene. Come detto, intervenire vuol dire intervenire dapprima con trattamenti non medicamentosi, quindi col cambiamento dello stile di vita, e poi, se si fallisce, con i medicamenti. Se le pressioni sono però già dall'inizio molto alte, allora è necessario già introdurre da subito delle terapie medicamentose, accompagnate ovviamente da un cambiamento di stile di vita che è assolutamente fondamentale alla base del trattamento.
Ecco, incominciamo dal trattamento non medicamentoso, se appunto la pressione è leggermente alta e quindi non così preoccupante per il medico, però il medico in genere inizia a stabilire dei criteri di igiene di vita che il paziente deve seguire per vedere se poi la pressione scende senza l'intervento farmacologico. Quali sono i principi, diciamo, di igiene alimentare e di igiene fisica che vanno seguiti per far scendere la pressione?
Allora, come detto, eliminare tutti quei fattori di rischio cardiovascolari che possono peggiorare la situazione, quindi la sigaretta va eliminata, l'alcol va limitato.
A quanto?
Si potrebbe dire massimo 2 decilitri nell'uomo e massimo un bicchiere di vino rosso, sto intendendo il vino rosso.
Perché il vino bianco?
No, vino in generale.
Vino. Capito.
Per essere. Ok. Il sale, che è forse la cosa più importante, va limitato al di sotto dei 6 grammi al giorno, 6 grammi di sale al giorno. Poi ovviamente se si è sovrappeso bisogna cercare di ridurre il peso. Qui la dieta per l'ipertensione è una dieta che comunque aiuta perché è una dieta ricca di frutta e di verdura con pochi grassi saturi, insomma una dieta mediterranea o la di cosiddetta dieta di Dash anche.
Mangiare poca carne.
Sì, cioè sì, poca carne grassa, sì. Poi ovviamente l'attività fisica è un altro dei grossi problemi, assolutamente fondamentale. Ed infine anche, come ho detto, l'igiene del sonno.
Senta, però l'attività fisica è un aspetto sicuramente importante, però bisogna anche fare attenzione che se uno ha già la pressione alta e poi si mette a fare un'attività fisica non controllata, durante l'attività fisica la pressione può alzarsi ulteriormente.
Allora, sono d'accordo con lei se mi dice che una persona si presenta dal medico con una pressione di 200 su 100, forse non può iniziare subito l'attività fisica, prima abbassiamo la pressione e poi inizia, però per delle leggere ipertensioni è assolutamente consigliato iniziarla immediatamente perché l'attività fisica porta ad una diminuzione della pressione e
Quali
questo lo
sono?
vede
Ecco,
dopo 2 o 3 mesi, insomma.
abbiamo detto già 2 volte che è importante curare la pressione alta perché la pressione non curata provoca dei danni, provoca naturalmente dei danni alle arterie delle gambe,
E
alle arterie dei reni, del cervello, eccetera.
del cuore, sì. Fondamentale, la pressione direttamente e indirettamente è causa del 50% della mortalità nella popolazione. Insomma, se la pressione non viene controllata, le conseguenze sono l'infarto, l'insufficienza cardiaca, l'ipertrofia cardiaca, gli ictus, sanguinamenti cerebrali, l'insufficienza renale e le arteriopatie periferiche. Per citarne alcuni, ce ne sono altri.
Quindi un
Anche
vasto elenco.
insomma, sì, l'elenco è vasto.
Quello che abbiamo detto è che però la pressione alta in genere non dà una sintomatologia,
No.
non si presenta con dei disturbi, solo nei casi in cui altissima può dare luogo a dei disturbi.
Allora, la pressione alta non presenta inizialmente dei disturbi, quando è molto alta si presenta dei
Esatto.
disturbi, come per esempio dei giramenti di testa, dei mal di testa, però in questo caso di solito è estremamente alta, su valori superiori ai 200 di massima. Per contro, quando la pressione è solo un po' alta, è comunque un rischio, rischio cardiovascolare importante. Quando presenta dei sintomi, cioè quando si presenta per esempio l'infarto, diciamo è tardi, si poteva trattare prima. È lì il problema.
Abbiamo già una signora che desidera intervenire. Cristina, buongiorno.
Buongiorno, io ho una domanda per il dottore.
Dica,
Fare
signora.
donatori di sangue più volte all'anno può far bene ad abbassare la pressione?
Sì, non necessariamente. Donare il sangue più volte all'anno naturalmente rende il sangue, scioglie un po' di più il sangue, questo può aiutare ad abbassare la pressione, ma non direi, penso che lei può andare quante? 3-4 volte all'anno a donare il
Sì, è il
sangue?
marito che va 4 volte all'anno.
Sì, può aiutare come una specie di salasso, sì, può aiutare, ma
Ecco. Non è
non è
prerogativa.
una prerogativa, diciamo.
Ah, ecco.
Non
Bene.
basta.
Grazie mille.
Prego.
Arrivederci. Grazie signora Cristina. Intanto ricordo per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento che sulla Rete 1, nell'ambito della consulenza medica, noi stiamo parlando dell'ipertensione essenziale, ovvero quella forma di aumento patologico della pressione arteriosa che non ha, diciamo, delle cause specifiche, ma in genere si riconosce un'origine multifattoriale nelle condizioni di vita sbagliate. E con noi il dottor Solca, che è uno specialista e che potrà rispondere a tutte le vostre domande inerenti anche al trattamento che state seguendo, se lo seguite pedissequamente, come ve l'ha prescritto il medico, oppure se ogni tanto lo interrompete, eccetera. Insomma, che cosa fate con i farmaci antiipertensivi? Intanto sentiamo già una signora, un'altra signora che si chiama Consuelo. Buongiorno.
Buongiorno,
Buongiorno.
volevo chiedere, io prendo già medicamento per la pressione,
Li può citare?
Aprovel, per l'altitudine, fino a quanti metri si può andare?
Nessun problema
Alta
con l'altezza.
montagna.
Nessun problema. Se lei ha una pressione normale col medicamento può fare attività normale.
Difatti sono fino a 4.000, non ho avuto problemi, volevo chiedere se potevo andare più in alto.
Sì, può provare.
E
Va
la
bene.
segue regolarmente la terapia? Bene.
Sì.
Grazie Consuelo.
Grazie mille, buona giornata.
Abbiamo ancora
Grazie.
due altre signore che desiderano interloquire con il nostro ospite, c'è cioè la signora Lidia e poi la signora Marilena. Lidia, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo dire che io ho 30 anni che prendo le pastiglie della pressione e me l'hanno diagnosticata durante la gravidanza e tutta la mia famiglia da parte di mio padre erano con l'ipertensione. Però a me è capitata una cosa, che io devo cambiare i medicamenti ogni 4-5 anni perché si vede che non mi fanno più effetto. È normale, perché si dice prendere una pastiglia alla pressione, prendere sempre quella per tutta la vita.
Può anche
No.
citare i medicamenti, Lidia? Avete la
Ah,
facoltà
ma
di
io non mi
farlo.
ricordo più
Ah,
gli altri
perfetto.
che...
No, ma chi se li ricorda li può dire.
No, quello che posso dire è che con l'avanzare dell'età in verità aumenta il numero di medicamenti. È fortunata che cambia il medicamento che non deve aumentarne la quantità. Quello che si osserva, soprattutto nell'ipertensione più dell'anziano, è che spesso si inizia con un medicamento e alla fine ci si ritrova con tre, anche quattro medicamenti. Sì, è possibile quello che lei ha descritto.
Ok, va bene, grazie.
Prego.
Grazie a lei, Lidia. Marilena, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io vorrei chiedere informazioni una volta sulla diastolica, perché io l'ho sempre molto bassa. La sistolica, cioè la pressione, è piuttosto bassa. Per esempio, adesso l'ho misurata 121 e 62 la diastolica, però a volte ce l'ho ancora più bassa. Cosa significa?
Ma ecco, quando c'è una grossa allora, quando c'è una grossa differenza di pressione tra la sistolica e la diastolica può significare che c'è una minore elasticità dei vasi. Di solito però quello che si osserva è un innalzamento della sistolica più che un abbassamento della diastolica. E ci sono anche delle malattie che possono provocare questo, ma anche in questo caso queste malattie sono associate spesso ad un innalzamento della pressione
Della
sistolica.
pressione
Se lei però ha delle pressioni normali e non altri
bassi, io
disturbi, sì,
l'ho
basse,
sempre
non mi
bassa.
preoccuperei in maniera eccessiva.
No,
No.
quindi anche se fosse molto bassa la diastolica,
Ma
tipo
bassa cosa intende?
50,
30?
no,
Ok,
50 o
50 va.
40, 48,
Sì.
che rischio potrei avere?
Ma non un rischio maggiore, soprattutto visto che le due pressioni comunque rimangono basse.
Rimangono comunque
No, il rischio
basse.
cardiovascolare, cioè lei è preoccupata di avere un rischio cardiovascolare, di
No,
fare un
non sono
infarto?
preoccupata, è una curiosità
È
perché me lo
basso,
sono
basso.
sempre chiesto.
È un rischio basso
È un
comunque.
rischio basso.
Certo.
Va bene, la ringrazio.
Prego.
Arrivederci.
Grazie Marilena. Dottore, però se la pressione, la minima è bassa bassa e anche la massima è bassa bassa, non
Questo non
so.
è positivo.
Questo non è positivo, però paradossalmente in situazioni, diciamo, se il paziente non sta male, eccetera, la si può fare alzare con un brodino, un po' di sale.
Anche sì. Il problema è questo, è se io tratto una pressione arteriosa, un'ipertensione arteriosa e abbasso troppo, in determinate classi di pazienti rischio di fare danni tra i diabetici. I diabetici hanno bisogno di una pressione molto bassa, ma hanno un cosiddetto range terapeutico che non è gigantesco. Se io il diabetico lo porto sotto i 100 con la sistolica, rischio di far danni, non di migliorare la sua prognosi. Quindi anche quello è anche da guardare, insomma. Trattare sì, ma non in maniera
Non
eccessiva. Non
ipertrattare.
ipertrattare.
Bene, poi entreremo anche nel merito dei farmaci antiipertensivi che servono naturalmente a riportare la pressione a valori normali e sono moltissimi: i beta bloccanti, i sartani, gli ACE inibitori, i calci antagonisti, ce ne sono ancora altri, non possiamo citarli tutti, però ne parleremo fra un attimo anche rispondendo alle nostre ascoltatrici. Ci sono ancora tre signore che desiderano intervenire. Diamo la parola dapprima ad Angela. Buongiorno.
Buongiorno, volevo chiedere per mio marito appunto, perché lui è un po' iperteso e lui prende le DILSEM 180RR.
Sì, ok.
Che
Ecco, volevo
categoria è questa?
chiedere. È un calcio antagonista
Sì. Ecco,
particolare. Sì.
lui ha 42 anni e adesso ho notato che quando di notte è un po' in apnea, diciamo, a volte. È un campanello d'allarme o è nella
Cioè,
norma?
suo marito russa, tra l'altro.
Sì.
Ecco, allora è possibile che abbia una sindrome d'apnea da sonno.
E come fa a
E questa
accorgersi il
va.
paziente?
Ci sono dei test relativamente semplici che probabilmente può anche fare il suo medico curante o indirizzarla verso medici che sono in grado di farli.
Sì, ma lui da sé non si accorge queste cose.
No, lei non si accorge, è proprio il partner che si accorge, questa è la cosa più importante, è lei che si accorge, lo dice al marito,
ma è un campanello
il marito...
d'allarme nella
sì,
norma?
No, sì, dovrebbe discuterne assolutamente col suo medico della cosa, secondo me è un campanello, non è un campanello d'allarme che può indicare che ci sono altre malattie a questo punto, che tra l'altro
e
possono
cosa
interessare
sarebbero?
la sindrome d'apnea da sonno, che è una malattia dove
Altre
appunto...
malattie cosa vorrebbe dire?
Cioè no, che questa è una malattia, il fatto che lui fa questa apnea è una malattia la quale può addirittura influenzare la pressione ed alzarla. E rendere
Non è che
difficile...
viene dalla pressione l'apnea da
Le due
sonno,
cose
no?
sono legate, sì, sono legate, nel senso che una può influenzare l'altra.
Signora, se ha bisogno può interpellare ancora il dottore dopo la trasmissione al nostro centralino per una consulta.
Allora l'unico rimedio è fare il test, così.
Sì.
Grazie signora Angela, sentiamo. Grazie signora Angela, sentiamo adesso Francesca. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno. Io volevo che il dottore magari potesse parlare dell'influenza dello stress sulla pressione, perché io ho una pressione altissima, parliamo di 200 su 100 e 110, che però ho solamente quando sono sotto stress, cioè praticamente quotidianamente, mentre in occasione ad esempio di ricoveri per qualche cosa in ospedale eccetera, quando sono lì tutto tranquillo 120 su 80. Inoltre appunto ho provato con dei medicamenti che però mi hanno dato delle reazioni talmente importanti che io adesso li ho interrotti. E ho paura anche a ricominciare a prenderli.
Ok, ma che reazioni ha avuto?
Scusi?
Che reazioni ha avuto?
Forte palpitazione,
okay.
Palpitazioni appunto, dolori e costrizione al petto,
okay.
Giramenti di testa, da non restare in piedi.
E la pressione si abbassava troppo?
Scusi?
La pressione si abbassava troppo quando prendeva questi medicamenti?
Sì. Esatto, ho avuto okay. Degli episodi che insomma andava poi su 80 di massima, 40 di minima, qualcosa del genere.
Ok, allora lei è un classico caso dove la pressione andrebbe investigata tramite un test della pressione ambulatoriale per vedere nel corso della giornata e di una normale giornata che cosa succede con la sua pressione. Se veramente questi episodi di pressione elevata sono così frequenti da incidere nell'arco della giornata oppure no. Tra l'altro questo test della pressione delle 24 ore, secondo le nuove linee guida, diventa sempre più importante e quasi obbligatorio.
Non l'ho già fatto comunque.
Ok.
Signora Francesca, noi la ringraziamo molto, comunque una raccomandazione, si faccia curare, si faccia seguire, perché la sua pressione ha dei picchi altissimi, vero dottore? Glielo si può dire?
Sono veramente alti. Eventualmente bisogna intervenire con altri medicamenti, magari che abbassano meno la pressione o diminuiscono la frequenza cardiaca, insomma.
Grazie Francesca, grazie. La parola a Raffaella a questo punto, buongiorno
sì,
anche a lei.
Buongiorno, ecco io volevo chiarire che nel mio caso la pressione aumenta nel corso della notte e quindi diciamo che le pillole le prendo a ultima sera. E volevo sapere come mai, visto che in genere la pressione aumenta nel corso del giorno e viceversa diminuisce di notte, come mai a me questo fenomeno, cioè l'inverso?
Allora, questo fenomeno inverso a volte ha delle cause. Quando una persona ha una malattia renale, questo fenomeno inverso si vede spesso. A volte invece
quindi
no.
È legato a questo problema?
Non, allora. se lei ha una malattia renale, a volte invece no, c'è e basta.
Ah, ecco.
Cosa importante però è giusto... Quello che è stato fatto, i medicamenti vengono dati di notte perché la pressione elevata di notte è ancora più pericolosa, probabilmente è più pericolosa della pressione elevata durante il giorno.
E allora che cosa deve fare la signora?
Giustamente
investigare
lei prende
se
già...
ha magari una complicazione, una complicanza renale?
Sì, se non è già probabilmente stato fatto, penso, perché lei ha detto qualcosa. Se non
signora vale. Raffaella, vuole aggiungere qualcosa?
No, volevo appunto chiarire, volevo rendermi conto perché sì, la cosa è venuta fuori perché avevo dei forti mal di testa e mi svegliavo. Appunto.
E poi un'altra cosa, la sindrome d'apnea da sonno è un'altra malattia che fa questo scherzo.
No, ma non soffro di apnea da sonno, piuttosto soffro di insonnia.
E sono due malattie, però a volte si vede e non troviamo niente, cioè non è obbligatorio trovare qualcosa, però si può trovare qualcosa. E l'importante è appunto spostare alcuni medicamenti la notte, sì, giusto.
Sì, difatti io prendo sia il medicamento per l'ipertensione che anche quello per il cuore, per il beta-bloccante, tutto di sera
Ok,
praticamente,
quindi è
tutto
corretto.
prima di...
Grazie Raffaella,
Grazie a
grazie
loro.
a lei. Adesso abbiamo moltissimi ascoltatori e ascoltatrici che desiderano interloquire con lei perché questo problema della pressione alta è un problema soprattutto per la terapia, perché non sempre con la terapia si raggiungono in fretta risultati ideali. Allora è la volta di Bruno. Buongiorno. Bruno?
Buongiorno a tutti voi. Una piccola considerazione che voglio fare, no? L'ho provata anch'io di mia persona sulla mia pelle, no? La pressione è alta, 200 diciamo su 90-500, no? E il medico mi ha curato con Nemicardis 40 mg mattino e
Sì.
sera e dopo l'Amlodipine MEPA 5, no? E lì mi sono trovato bene, sono trovato, diciamo, che la pressione mi si è abbassata giù più o meno regolarmente, sia di mattina che sul pomeriggio, sul massimo il 125-130, sul massimo un 80, no? Però c'è da dire anche una cosa, che mi sono molto anche regolarizzato sulla dieta e il gran camminare e di non mangiare troppa roba unta e diciamo anche con l'olio, diciamo l'olio d'olivo eliminarlo completamente. Quando faccio l'insalata adopero l'olio di semi di girasole, no? Che anche con una dieta, diciamo, bisogna calcolare un po' tutto, no? E dopo
Grazie.
il gran camminare.
Camminare.
Me se mi manca il camminare sono a terra, lo sento sulle gambe anche, in primo luogo.
Grazie
No?
Bruno per questa sua
E
testimonianza.
poi di non basarsi troppo sulle macchinette che ci sono in commercio, ma quando si prova la pressione si va dal medico di famiglia, e ancora quella lì, la migliore ancora che c'è al medico di famiglia è quella lì a Mercurio,
Grazie
che è la
mille
più...
Bruno, grazie.
Ok.
Allora, dottore, diverse osservazioni da parte di Bruno.
Sì, lui ha fatto una terapia, diciamo, combinata, medicamenti e cambiamenti dello stile di vita, che è alla base del trattamento, in particolare il cambiamento dello stile di vita. Per quanto riguarda la misurazione della pressione, non sono completamente d'accordo. La misurazione della pressione a casa è fondamentale, soprattutto per escludere o per cercare di capire se non c'è una ipertensione da camice bianco nascosta. Quindi sì, la misurazione dal medico. Sì, anche la misurazione a casa.
Dottore, sono stati già citati alcuni farmaci all'inizio, i calci antagonisti, che il calcio è necessario per la contrazione del cuore dei vasi
Sì.
sanguigni e viene usato appunto questi medicamenti che vanno sotto il nome di calci antagonisti per far scendere la pressione.
Sì.
Poi ci sono i diuretici, i beta bloccanti, gli ACE
Sì.
inibitori, gli ultimi, diciamo, fra i farmaci sono i sartani.
Sì, ci sono i sartani che hanno una leggera parentela con gli ACE inibitori, vanno a bloccare il recettore dell'angiotensina 2, che è una delle cause dell'ipertensione, insomma. E poi, che non ha citato, ci sono gli
Idu,
antagonisti
sì.
dell'aldosterone ancora, e ci sono anche alfa bloccanti, insomma, ci sono diverse classi di
E
medicamenti che possono
spesso
essere.
vengono combinati.
E spesso vengono combinati, anzi, diversi studi. 75% delle persone che hanno un'ipertensione hanno bisogno di almeno due medicamenti quando bisogna
E negli
trattarli.
anziani si somministra ancora molto il diuretico.
Giusto, il
Perché?
diuretico tiazidico. Ma perché è vantaggioso? Perché gli studi mostrano che, nonostante abbia qualche effetto collaterale, sono nei dosaggi che si utilizzano per trattare l'ipertensione, sono dei dosaggi molto bassi ed è prima di tutto un medicamento che costa molto poco perché c'è da diversi anni. Gli effetti collaterali sono comunque relativamente pochi ed è efficace.
Allora, a questo punto, tra l'altro, non riesco a mettere in onda tutti gli ascoltatori, però quelli che non sono messi in onda adesso in diretta possono restare in attesa. Il dottore gentilmente si mette a disposizione ancora per 10 minuti per rispondere alle vostre domande, diciamo, individuali. Sentiamo ora Silvia e poi Edoardo. Buongiorno Silvia. Silva, non Silvia. Signora?
Sì,
ecco, dica.
Volevo chiedere come sono da valutare i battiti cardiaci rispetto alla pressione alta o bassa?
Se ne ha troppi o ne ha troppo pochi?
Allora, magari 107 di minima, di massima, e poi 84 oppure 89.
Ma di cosa mi sta dicendo adesso? Mi sta dicendo la pressione o mi sta dicendo
la
il battito cardiaco?
E dopo però i battiti cardiaci li ho abbastanza forti, quindi mi preoccupano un po', nonostante i medicamenti.
Ecco, se lei abbassa la pressione troppo e le si alza il battito cardiaco, probabilmente l'ha abbassata in maniera eccessiva. Se l'ha abbassata sotto i, diciamo, sotto i 100 o vicino ai 100.
Sì.
Ci sono medicamenti che abbassano la pressione ed, oltre a abbassare la pressione, abbassano anche il battito cardiaco, come per esempio i beta bloccanti.
Ho capito.
Sì.
Grazie Silva.
Grazie
Edoardo,
mille,
ora. Buongiorno Edoardo.
Buongiorno.
Edoardo?
Sì, pronto, sì.
La domanda per cortesia.
No, la domanda è questa, no? Cioè la gente, un mucchio di gente prende un mucchio di medicamenti. Io sono un po' contrario a questi medicamenti. Io ho fatto un infarto 2 anni fa, mi sono dedicato a me stesso, ho fatto tanta aerobica, tanto cardio in palestra, vado tutti i giorni, 1 ora, 2 ore in palestra, una buona alimentazione, e lì io la pressione che è giù a 120, 115, la massima è 60, 65 la minima. Non prendo nessun antobloccante, cioè per abbassare il cuore, perciò sotto sforzo al massimo con un'ora intensiva sono a 130 di battiti del cuore, cioè allenare molto il cuore. Secondo me è la cosa principale che bisogna fare, e non andare sempre come tanti vanno in palestra, vanno giù a chiacchierare e poi non fanno niente. Bisogna andare giù in palestra e lavorare, lavorare, lavorare. E poi si vedrà che poi il risultato dopo un po' di tempo, vediamo che il cuore è... come rimane molto allenato, si abbassa e non si devono prendere un mucchio di medicamenti.
Grazie Edoardo.
Prego, grazie.
Allora, sentiamo, facciamo un commento all'intervento di Edoardo.
Ma cosa possiamo dire? Il cambiamento dello stile di vita è importante, è fondamentale. Lui con il cambiamento dello stile di vita è riuscito ad evitare una terapia medicamentosa. Effettivamente a volte ci si riesce, purtroppo a volte no.
Abbiamo detto che la categoria dei medicamenti per abbassare la pressione arteriosa è molto molto vasta, che spesso vanno prescritti da 2 a 3 fino a 5 medicamenti. Ecco, quali sono gli effetti collaterali di questi medicamenti e perché è difficile, dottore, soprattutto all'inizio della terapia antiipertensiva, trovare la soluzione terapeutica adatta? Spesso questi medicamenti possono dare dei disturbi.
Giusto. Quando si decide che sì, ci vuole una terapia medicamentosa e si inizia una terapia medicamentosa, molto, non sempre ma molto spesso sono necessari esami clinici, esami di laboratorio dopo qualche settimana per vedere se il medicamento 1 è efficace e 2 non sta facendo effetti collaterali. E talvolta purtroppo gli effetti collaterali insorgono e il medico è costretto a cambiare medicamenti, a cambiare classe eventualmente per cercare di raggiungere il miglior compromesso col paziente.
E poi quando si va dal medico per sottoporsi anche a un trattamento antiipertensivo, è necessario informare il medico anche degli altri farmaci che si assumono, perché ci sono dei farmaci antiipertensivi che possono interferire con farmaci che il paziente già assume per altre malattie.
Giusto. Tra questi farmaci citerei fondamentalmente i non steroidali antireumatici come il Voltaren, il Postane, questi medicamenti, perché questi medicamenti, a dire la verità, giocano contro gli antipertensivi. Cioè spesso si dà l'antipertensivo, poi non agisce, poi salta fuori che il paziente assume regolarmente per i suoi mal di testa questi medicamenti e il risultato è che effettivamente l'efficacia dell'antipertensivo è scemata.
Bene, io ringrazio molto il dottor Curzio Solca, specialista in medicina interna e nefrologia, che ha parlato di questa problematica fondamentale dell'ipertensione essenziale, che è la forma di aumento della pressione arteriosa più diffuso, e però ha parlato anche indirettamente dell'ipertensione secondaria, che è più rara, e ha illustrato, soprattutto rispondendo alle vostre domande, quali sono i principi della terapia medicamentosa e come naturalmente questa terapia medicamentosa non è fissata, diciamo, una volta per tutte, spesso deve essere rivisitata nel corso degli anni, perché da un medicamento si può passare alla somministrazione di più medicamenti. Comunque vi ricordo che la pressione arteriosa alta va assolutamente controllata, perché è un killer silenzioso che espone a rischi gravissimi, quindi non fate di testa vostra, perché incorrete sicuramente in un qualche rischio. E per ora ci sono ancora 4 ascoltatrici che desiderano intervenire, il tempo è scaduto, però il dottore è a vostra disposizione, risponderà a Luce, a Graziella e a Francesca. State lì tranquille che fra un attimo il dottore esce dallo studio e sarà a vostra disposizione. Poi c'è anche Maria. Grazie di cuore, dottore, per essere stato con noi. Vi ricordo che saremo sempre qui alle ore 13 con la medicina. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi della Rete 1 e grazie a tutti da Cristina Bonzanico.